16-17 perché il programma prevede come l'anno scolastico.
Come l'anno scolastico.
Noi siamo ligi. No.
Allora, benvenuti a tutti. Sono contento che partiamo con un libro così interessante e anche così misconosciuto. Come giustamente ci diceva Pietro Paolo, il libro degli Atti degli Apostoli. Anche se io direi c'è un'urgenza di meditare sugli Atti degli Apostoli, proprio di fronte a un momento in cui il Papa ci sta portando a una ecclesiologia sempre più radicale, sempre più vicina alla prima Chiesa, mentre i credenti recalcitrano in maniera furibonda, opponendosi a questo tentativo disperato di convertire la Chiesa, o speriamo non disperato, che sta facendo Papa Francesco. Mi è scappato. Comunque gli Atti degli Apostoli sono uno scritto importante dal punto di vista culturale, dal punto di vista religioso, un'opera letteraria di straordinario fascino, eppure certamente molto meno nota dei Vangeli e in particolare meno del Vangelo di Luca, anche se vedremo è strettamente adesso legata, tant'è vero che tutti ormai pensano che Luca avesse fatto un'unica opera, che solo noi nei secoli successivi abbiamo diviso tra Vangelo e Atti degli Apostoli. L'importanza degli Atti è stata riconosciuta dagli antichi e dai moderni, come constatiamo sfogliando una serie di belle definizioni che sono state date di essi. Per esempio, Giovanni Crisostomo diceva: gli Atti sono un tesoro nascosto e negletto, ma utile non meno dei Vangeli stessi. Lutero diceva: è il libro con cui Luca istruisce la cristianità fino alla fine del mondo. Il nostro Ravasi, grande cardinale biblista, un libro che bisogna leggere tutto in una volta, così come si leggono avidamente i ricordi di famiglia, nei quali si comprende dove veniamo e perché veniamo. E tuttavia, vi dicevo prima, gli Atti non sono da noi molto conosciuti e già Giovanni Crisostomo nel IV secolo lamentava che l'opera fosse misconosciuta, diceva: molti non sanno neanche che questo libro esista, né chi lo abbia scritto e messo insieme. Difatti noi conosciamo degli Atti in genere solo qualche episodio particolare: l'ascensione, la Pentecoste, la chiamata di Paolo sulla via di Damasco con i fenomeni prodigiosi che accompagnano, il martirio di Stefano, forse qualcuno conosce l'incontro tra Pietro e Cornelio. Sono i brani che la liturgia cattolica ha inserito nei suoi lezionari in occasione delle feste principali, l'ascensione, la Pentecoste, Santo Stefano, i Santi Pietro e Paolo. Comunque, in ogni caso, la liturgia prende i brani dai primi 15 capitoli degli Atti. Ma gli Atti sono fatti di 28 capitoli, Gli altri capitoli sono assolutamente negletti e qualche volta soltanto citati sporadicamente nel lezionario feriale, che voi sapete peraltro è molto poco seguito. Eppure, ecco, forse una storia a sé hanno i capitoli 2 e 4 degli Atti degli Apostoli, quelli che descrivono la Chiesa primitiva e che hanno fortemente influenzato sul piano spirituale ed ecclesiale la comprensione ecclesiologica dei credenti, e non solo sul piano spirituale ed ecclesiale, ma anche sul piano sociale, sul piano politico. Cominciamo dal titolo, Oggi la prima chiacchierata sarà necessariamente un po' arida, come si fa quando si comincia un libro in cui si devono darne le coordinate, le chiavi di lettura. Allora, innanzitutto il titolo non è di Luca, perché la parola atti, praxeis, per Luca indica non le azioni, ma indica le magie, gli atti magici, le pratiche magiche. Poi per Luca gli apostoli sono solo i 12, mentre invece la buona parte degli atti non parla dei 12, cioè solo nei primi capitoli fino ai 10, fino al massimo al 15, noi troviamo i 12, e il resto è la storia dell'evangelizzazione paolina essenzialmente e di tutti i suoi collaboratori. Ma quindi dovremmo definire questo libro il libro della diffusione del Vangelo ad opera della parola di Dio più che ad opera degli apostoli. Sul modello greco, gli Atti di Alessandro Magno, gli Atti di Annibale, cominciano a circolare in campo cristiano anche gli Atti dei Martiri, gli Atti di Pietro, gli Atti di Paolo, gli Atti di Tommaso. E allora, poiché questo testo raccoglie l'attività e i discorsi dei primi apostoli, in senso lato, degli evangelizzatori, quindi potremmo chiamarlo l'azione degli evangelizzatori, ecco, si cominciò a chiamarlo Atti degli Apostoli. Chi è l'autore? Allora, le prime notizie che possediamo risalgono alla fine del secondo secolo, quindi intorno al 180 a.C., e sono quelle del canone muratoriano cosiddetto di Ireneo di Lione. Scusate, del canone muratoriano e di Ireneo di Lione. In questo periodo abbiamo due affermazioni. Tutte queste due fonti ci dicono che Luca era il compagno di viaggio e il suo collaboratore. Anche se, soprattutto nel testo del canone muratoriano, la cosa non è così chiara. Perché si dice, questo medico, Luca, preso con sé da Paolo, come, l'espressione è, ut iuris studiosum, come esperto di diritto. Altri reperti del codice muratoriano invece dicono ut itineris studiosum, cioè come appassionato di viaggi, o ancora come conoscitore della via. Voi sapete che la via è il modo per dire il cristianesimo, come conoscitore del cristianesimo. Altri ancora ut itineris sui socium, come compagno del suo viaggio, che in questo caso sarebbe più facile ancora da capire. Allora, sia che sia stato esperto di diritto, ma non so perché Paolo dovesse viaggiare con esperto di diritto, sia che sia stato conoscitore guida turistica, ora sì, ne aveva bisogno perché lui girava come un matto, sia semplicemente come suo amico, se lo porta dietro. Noi sappiamo che lui è medico, ci viene detto. Nelle lettere ai Colossesi Paolo, quando lo descrive, ma vedremo poi bene questa cosa, lo definisce il mio caro medico, il medico personale. Perché diciamo che è Luca l'autore degli Atti? Perché noi spesso troveremo all'interno del testo degli Atti degli Apostoli le cosiddette sezioni noi, cioè sezioni noi, prima persona plurale. Perché questo? Ogni tanto il racconto non è più in terza persona, Paolo andò, Barnaba fece, Timoteo disse, ma è, noi andammo quindi lì e ci catturarono e ci portarono via. Allora vuol dire che anche l'autore era compreso nel gruppo. Quindi l'autore non racconta soltanto delle cose riferite di altri, ma racconta delle cose personali che ha vissuto anche lui. Che fosse un medico, ci viene detto in Colossesi 4,14, vi salutano Luca, il caro medico, ed Ema, Filemone 23,24, ti saluta Eprafa con Marco, Aristarco, Dema e Luca, miei synergoin, miei collaboratori, e la drammatica conclusione di 2 Timoteo 4,11, quando Paolo dice solo Luca è rimasto con me. Quindi è stato abbandonato da tutti e c'è solo lui. Ireneo di Lione si limita a dire, a proposito del Vangelo, quindi anche Luca, compagno di Paolo, fissò in un libro il Vangelo da lui predicato. Tra la fine del III secolo e l'inizio del IV, Eusebio di Cesarea dice di nuovo che Luca era originario di Antiochia di Siria, e anche Girolamo dirà questa cosa, questa martoriata Siria che tutti noi in questi giorni amiamo con cuore particolare, che è stata la culla della prima chiesa. Nel prologo antimarcionita, ma siamo già al IV secolo, si dice che Luca seguì Paolo fino al martirio, e che poi non si sposò, non ebbe né moglie né figli e morì a 84 anni in Beozia. Successivamente al IV secolo la leggenda si impadronerà della figura di Luca, come di altri autori. Si dirà per esempio che Luca era uno dei 70 discepoli inviati da Gesù ad evangelizzare, o qualcuno dice che Luca è il discepolo innominato di Emmaus, insieme a Cleopa. E dopo il VI secolo comincia la tradizione che fosse un pittore, e allora dal volto santo di Luca fino a tante icone della Madonna, eccetera, tutte, no, la Madonna non dipinta da mani d'uomo, no? Conservata nella chiesa, in una delle chiese mariane, basiliche mariane di Roma, si cominciò ad ascrivere a Luca questa cosa. In realtà perché? Perché Luca è l'unico che parla dei Vangeli dell'infanzia, no? E quindi in qualche misura che dipinge la figura di Maria, in senso più lato, ma comunque la tradizione ne fa anche un pittore. I moderni accettano questa teoria, ma pongono anche alcuni dubbi. Perché? Perché dicono, probabilmente questi scritti avevano all'inizio degli autori ignoti, ma per dare loro un certo rilievo, una certa importanza, vengono attribuiti agli apostoli o vengono attribuiti a figure di primo piano della Chiesa. E difatti è questo fenomeno, no, della patronimia, cioè di dare il nome di qualche personaggio importante a scritti che circolano nella prima Chiesa, perché vagamente magari ne raccolgono il messaggio, ma soprattutto per darvi autorevolezza, è presente in tanti altri scritti e del Nuovo Testamento e anche apocrifi. Quasi tutti gli apocrifi, voi sapete, sono intitolati a questo o a quell'apostolo. Qualcuno mette anche in dubbio il fatto che Luca fosse medico. Molti hanno detto Luca è un medico perché nelle sue descrizioni dà delle pennellate più precise su sintomi, su fenomeni particolari. Per esempio è l'unico nel suo Vangelo che descrive Gesù che suda sangue, questo fenomeno dell'ematoidrosi, che si dice in medicina, che si trova nei nostri trattati di anatomia patologica, cioè un grandissimo stress che provoca una rottura dei capillari periferici al punto che hai delle ecchimosi periferiche. Altri invece dicono, ma in fondo se andiamo a ben vedere non dice di medicina di più di quanto avrebbe potuto dire una persona colta qualunque dei suoi tempi, quindi non necessariamente un professionista. Altri dicono che per esempio Luca è un medico perché, essendo scritto all'ordine dei medici, difende la categoria. Per esempio, vi ricordate che quando racconta il miracolo dell'emorroissa è molto più soft degli altri evangelisti, che dicevano questa qui era 18 anni che ci faceva curare dai medici che gli avevano rubato tutti i soldi, senza riuscire a risolvere il problema. Invece Luca omette questa frase, racconta solo che c'era questa qui che aveva perdite di sangue e non si scaglia contro la categoria. Così pure il fatto delle sezione noi, no, che vi ho detto, cioè i passi degli atti in cui l'autore usa la prima persona al plurale, che sono tanti: il capitolo 16, i capitoli 20-21, i capitoli 27-28, non necessariamente indicano una presenza ai fatti narrati. L'autore potrebbe essersi servito del diario di altri, senza modificare, no? Però qualcuno una volta obietta: come può Luca, che è un uomo così preciso e anche così colto, dimostrarsi tanto trasandato da fare un copia e incolla, diremmo noi, brutale, senza nemmeno adattarlo alla terza persona plurale? Ma i dubbi più grossi li abbiamo a livello teologico. Ecco perché ho introdotto questo argomento, che peraltro troverete nei vostri commentari, eccetera. Perché se Luca era il collaboratore di Paolo, perché la sua teologia è così profondamente diversa da quella di San Paolo? Sia la teologia del Vangelo che la teologia, lo vedremo degli Atti. Vedremo che il Paolo dei Vangeli e il Paolo degli Atti e il Paolo delle Lettere combaciano molto poco. combaciano molto poco. Sì, vi sono delle affinità di pensiero tra i due autori, ma sono affinità, direi, generiche all'interno del messaggio cristiano, cioè tutte e due parlano dell'importanza della fede, e ci mancherebbe, dell'amore di Dio per i peccatori. Tutti e due parlano dell'universalità della salvezza, ecco, questo potrebbe essere un tratto più caratteristico. Ma voi sapete che le idee fondanti della teologia paolina, come il valore espiatorio della morte di Cristo, cioè Paolo dice: io annuncio solo Cristo e Cristo crocifisso, no? Noi non abbiamo altra parola che la parola della croce, Logos Stauru, la parola della croce, cioè non abbiamo altro di questo. E poi soprattutto il problema del rapporto tra fede e opere. Paolo insiste, lo sapete, ci si salva per fede, per l'adesione a Cristo, le opere non c'entrano più, non bisogna più fare niente, siamo salvati anche se siamo empi, anche se siamo peccatori, il sangue di Cristo è versato per tutto. Ora, questi concetti in Luca, vedremo, non si trovano. È vero, per esempio, che il racconto lucano dell'istituzione dell'Eucaristia è molto simile al racconto paolino dell'istituzione dell'Eucaristia, ma questa somiglianza potrebbe essere semplicemente dovuta che tutti e due attingono ad una fonte antiochena, no? D'altra parte, se Luca era di Antiochia, Paolo, noi sappiamo che una volta convertito va ad Antiochia, dove viene istruito al cristianesimo, e quindi che ci fosse stato un modo comune di celebrare l'Eucaristia che tutti quanti raccontano. Per quanto riguarda gli Atti, stupisce il fatto che l'autore, per esempio, pur parlando molto di Paolo, non menziona mai le sue lettere, non utilizza mai le sue lettere. Lettere che sono ben anteriori al Vangelo e agli Atti, sono di 40 anni prima o 30 anni prima almeno, un vero mistero che finora nessuno è riuscito a spiegare. In conclusione, conservano tutto il loro peso l'accordo e l'antichità delle notizie che ci parlano dell'autore del Vangelo e degli Atti come del medico, compagno di Paolo, di cui Paolo fa spesso menzione nelle sue lettere. Il contenuto dei due scritti conferma l'opinione che abbiamo dell'autore, che fosse una persona colta, con una buona formazione classica, probabilmente un cristiano non etnico cristiano, non ebraico cristiano, ma etnico cristiano, cioè proveniente dal paganesimo, e che scriva per un pubblico abbastanza colto. Data di composizione. È chiaro che se, come vedremo, più che di Vangelo di Luca e Atti degli Apostoli si dovrebbe parlare di opera lucana, cioè come un unicum scritto, la datazione del Vangelo condiziona la datazione degli Atti. Ormai tutti dicono che il Vangelo è stato scritto intorno o subito dopo l'anno 70, l'anno della distruzione di Gerusalemme, del Tempio, ad opera dei Romani, perché ci sono già nel Vangelo delle allusioni a questo evento. Allora, se il Vangelo è stato scritto tra il 70 e l'80, gli Atti sono stati scritti dopo, quindi tra l'80 e il 90. Diamogli il tempo di scrivere, insomma. Destinatari. Allora, cominciamo a prendere il vostro libro, cominciamo a leggere, e qualcuno di voi gentilmente mi legga i primi due versetti su cui ci intratteremo questa mattina.
Nel mio primo libro ho già trattato, Teofilo, di tutto quello che Gesù fece e insegnò dal principio fino al giorno in cui, dopo aver dato istruzioni agli apostoli che si era scelti nello Spirito Santo, egli fu assunto in cielo.
Ecco, ci fermiamo qua. Le prime parole degli Atti fanno riferimento a Tro Proton Logon, il primo libro, cioè al Vangelo di Luca. L'autore intende sottolineare con forza il collegamento degli Atti al Vangelo come parti di un unico scritto, come parti di un'unica opera. Questa connessione noi la troviamo in tantissimi elementi. Per esempio, se noi guardiamo l'inizio degli Atti, quindi dal capitolo 1, versetto 3 al capitolo 1, versetto 19, e la conclusione del Vangelo, Luca 24, soprattutto gli ultimi versetti, 36 e 53, vediamo che l'argomento è uguale, cioè in ambedue i racconti si parla di incontri conviviali di Gesù risorto con gli 11 apostoli e degli ultimi insegnamenti che Gesù impartisce loro. Così, sia nella fine del Vangelo di Luca, che adesso vedremo nell'inizio degli Atti, in entrambi i casi il Maestro invia i discepoli a predicare e a testimoniarlo a Gerusalemme e a tutto il mondo. Luca 24,47 dice: nel nome di Gesù saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Atti 1,8, vedremo fra un po', dice: di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e Samaria, fino ai confini della terra. In entrambi i casi, fine del Vangelo di Luca, inizio degli Atti degli Apostoli, si promette il dono dello Spirito Santo come potenza che riceveranno a Gerusalemme, dove dovranno attendere che ciò avvenga. Luca 24,49: ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso, ma voi restate in città finché non siate rivestiti di potenza dall'alto. Atti 1,5: tra non molti giorni voi sarete battezzati in Spirito Santo. Versetto 8: riceverete potenza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi. Vedete che in entrambi i casi il dono dello Spirito Santo è chiamato promessa, promessa di Dio. A conclusione di entrambe le scene c'è l'ascensione al cielo, che è raccontata due volte, una volta in Luca 24,51, l'altra in Atti 1,9-11. E in ambedue i casi segue il ritorno dei discepoli a Gerusalemme. Potremmo vedere un parallelismo tra gli atti tra il Vangelo e gli Atti degli Apostoli anche nell'atteggiamento dei discepoli. In Luca, nei capitoli conclusivi, i discepoli non sono capaci di capire, hanno paura, hanno perplessità, hanno stupore. Pensate all'episodio dei discepoli di Emmaus, che ci manifesta questa distanza dall'evento resurrezione alla comprensione vitale che la prima Chiesa poteva averne avuto. Sentimenti simili compaiono anche negli apostoli degli Atti, che molto spesso vediamo sono pieni di paure, di perplessità, di stupore. E sia nel Vangelo che negli Atti, Gesù li rimprovera e li rimanda al progetto di Dio. Nel Vangelo Gesù parla delle scritture che rivelano il progetto dei padri. Ho voi tardi a capire quanto avevano scritto di me Mosè ed i profeti, dice Gesù ai due discepoli di Emmaus. Mentre negli Atti, al versetto 7, dice: tardi a capire le disposizioni del Padre mio. Un interessante inizio formale di unità delle due opere è la ripetizione dell'espressione soterion tu Theou, cioè salvezza di Dio, che non ricorre altrove nell'opera lucana. Voi vi ricordate che il Vangelo in fondo si apre con Gesù presentato al Tempio e il vecchio Simeone che dice: ora i miei occhi hanno visto la soterion tu Theou, cioè la salvezza di Dio. Gli Atti si chiudono con le parole di Paolo, Atti 28,8: sia noto a voi che questa soterion tu Theou, cioè questa salvezza di Dio, è stata inviata ai pagani ed essi l'ascolteranno. È quel procedimento biblico che noi chiamiamo di inclusione. A noi sembrano particolarismi studiati dai biblisti, ma in realtà non è così, cioè si nota che questo termine che compare solo qui è all'inizio del Vangelo e al termine degli Atti, quasi a volere mettere due grandi parentesi, quasi a volere racchiudere in una unicità di opera tutto quanto lo scritto lucano. Quindi lo scritto lucano altro non è che il racconto della soterion tu Theou, cioè della salvezza di Dio, prima attraverso Cristo Gesù è la sua vita, poi attraverso la Chiesa che porta avanti, che annuncia e che fa rivivere a tutte le persone l'incontro con Dio e la salvezza da lui apportata. Il concetto di salvezza rivolta ai pagani è ogni volta, sia nel Vangelo che negli Atti, associato con situazioni di rifiuto da parte dei giudei all'annuncio evangelico. Quindi un altro tema costante nel Vangelo lucano e negli Atti lucani è che di fronte all'annuncio del soterion don Zeu arriviamo ad avere spesso dei rifiuti. Pensate che, vi dicevo, in fondo il Vangelo si apre con la presentazione di Gesù al Tempio ed è proprio sempre Simeone che dice a Maria quelle terribili parole: ecco, egli è qui per la caduta e la resurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione. Luca 2,34. Nel passo di Luca 3,7-9 Giovanni Battista denuncia la resistenza a convertirsi di quelli che vanno da lui per farsi battezzare, no? E quando Gesù nella sinagoga di Nazareth, no, proclama compiuta la profezia messianica di Isaia, Luca registra subito due opposte reazioni. Da una parte ammirazione da parte di alcuni che dicevano: per la prima volta è annunciata l'anno di grazia del Signore, la salvezza di Dio senza condanne, senza inferni, senza nessuna disposizione negativa contro gli empi. Altri invece che si indignano al punto che tentano di uccidere Gesù. Vi ricordate, lo portano sull'orlo del precipizio per cercare di buttarlo giù. Negli Atti questa duplicità di posizione nei confronti degli annunci apostolici è una costante, no? E si verifica anche alla fine, nel momento in cui Paolo, arrivato prigioniero a Roma, accetta di trasmettere ai giudei del luogo il messaggio del Signore. Atti 28-24, alcuni aderirono alle cose da lui dette, ma altri non vollero credere e se ne andavano discordi fra loro. Vedete, è sempre questo atteggiamento di rifiuto. L'uomo è libero di fronte all'annuncio del Vangelo, c'è chi lo accoglie e lo fa senso del suo vivere e del suo morire e chi invece vi si oppone. Anche lo schema del Vangelo da una parte e degli Atti dall'altra in fondo è simile, perché noi sappiamo che il Vangelo ha una preparazione che è costituita dai Vangeli dell'infanzia, no? Cioè quei capitoli, i primi due capitoli, in cui si racconta Gesù bambino. Poi il vero Vangelo, se volete, comincerà nel momento in cui Gesù si fa battezzare da Giovanni e inizia poi ad avere i primi discepoli e la prima predicazione. La stessa cosa capita negli Atti. Negli Atti noi vediamo i primi due capitoli dedicati alla presentazione della prima comunità, comunità di preghiera, comunità che sostituisce il dodicesimo apostolo Giuda con Mattia, comunità che riceve la Pentecoste, che in fondo è il battesimo degli apostoli, che finalmente li lancia ad essere poi testimoni. Così c'è nel Vangelo di Luca, dal capitolo 4 al capitolo 9, la grande missione di Gesù in Galilea, no? Con miracoli, predicazioni, dispute. Negli Atti, in parallelo, abbiamo i capitoli 3-12, la grande missione di Pietro e Giovanni, svolta prevalentemente a Gerusalemme, Samaria e Giudea, e caratterizzata anche qui da miracoli, da prediche e da conflitti. Così pure tutti voi ricordate la cosiddetta grande inclusione lucana, no? Cioè dal capitolo 9 al capitolo 19, questo Luca organizza tutta la vita di Gesù in un unico grande viaggio verso Gerusalemme, no? Noi vedremo che, finiti i primi capitoli in cui si parla dei primi apostoli, tutti gli Atti degli Apostoli sono configurati secondo i tre grandi viaggi paolini. Cioè tutta la predicazione, tutta la tematica teologica è organizzata nel racconto dei tre viaggi missionari di Paolo che si estendono all'Asia Minore, alla Macedonia e alla Grecia. Così Il soggiorno di Gerusalemme a Gesù si conclude con la sua drammatica passione, che occupa i capitoli del 20 al 24 nel Vangelo di Luca. E così vedremo anche qui gli ultimi sette capitoli, 21-28 degli Atti, raccontano quella che viene definita la passione di Paolo, che si conclude poi con la sua morte. Qualche grosso autore come Rosset ha detto che in fondo il tema unificante di tutta l'opera lucana è il viaggio, è il cammino, è il cammino. Nei Vangeli c'è tutta questa ampia sezione centrale e diventa occasione di una formazione itinerante degli apostoli. Negli Atti non solo è sviluppato nei racconti di viaggi di Paolo, ma costituisce la sostanza delle ultime direttive di Gesù. Cioè Gesù manda in viaggio i suoi discepoli a portare la loro testimonianza a Gerusalemme, in tutta la Giudea, in Samaria, fino ai confini della terra. Sì, sì. Quindi è una chiesa in viaggio, è una chiesa in missione, è una chiesa in uscita. Altro tema di fondo, fondamentale, che ci mette in parallelo le due opere, è il tema dello Spirito Santo. Nei Vangeli, se vi ricordate, tutti i personaggi positivi sono pieni dello Spirito Santo. Giovanni Battista è pieno di Spirito Santo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò. Zaccaria è pieno di Spirito Santo. Su Maria scende lo Spirito Santo di Dio, la sua famosa ombra che già abbiamo criticato altre volte, cioè la nube dello Spirito di Dio che rende feconda Maria al momento della sua vocazione. Su Simeone scende lo Spirito Santo, su Gesù al battesimo scende lo Spirito Santo. Gesù preannuncia ai discepoli l'assistenza dello Spirito Santo, che addirittura metterà loro in bocca quello che dovranno dire durante i processi a cui saranno sottoposti. Negli Atti questo tema dello Spirito Santo viene ulteriormente rafforzato. Oseremmo dire che gli Atti sono il racconto di cosa ha fatto lo Spirito Santo, dell'azione dello Spirito Santo dal momento della Pentecoste e poi attraverso tanti fenomeni, vedremo dalla glossolalia, i miracoli, ma poi le profezie, i sogni, le rivelazioni. È lo Spirito il vero autore della storia della Chiesa. Inoltre è possibile riconoscere un raffinato gioco di predizioni e di compimento che si svolge tra le due opere. Per esempio, nei Vangeli Gesù preannuncia più volte, più che nel Vangelo di Luca è preannunciato più volte, più che negli altri Vangeli, le persecuzioni e i processi che i discepoli subiranno. Sarete portati davanti ai tribunali, sarete portati nelle sinagoghe, sarete portati nelle carceri, davanti ai re e governatori. Tali predizioni si realizzano puntualmente molte volte negli Atti, dove vedremo continuamente i primi cristiani portati davanti alle sinagoghe, nelle carceri, davanti ai re, davanti ai governatori. Gesù in Luca annuncia di essere venuto a portare il fuoco sulla terra. Negli Atti lo Spirito Santo è raccontato come un fuoco che scende sui primi cristiani. Qualcuno ha detto in fondo che quando scriveva il Vangelo Luca aveva già in mente gli Atti. Questo lo possiamo vedere soprattutto riflettendo sui cambiamenti che Luca opera rispetto alla sua fonte da cui copia, che è il Vangelo di Marco. Voi sapete che è il Vangelo più antico, che abbiamo ben studiato gli anni precedenti, che nei suoi 16 capitoli diventa poi la base di formazione degli altri Vangeli. È Marco che inventa il genere letterario del Vangelo. Per esempio, voi sapete che il Vangelo di Marco parla a lungo, l'abbiamo visto, della disputa sui cibi puri e i cibi impuri. Luca ometterà questa parte di Marco perché perché vedremo che al capitolo 10, all'interno dell'episodio della conversione di Cornelio, centurione pagano, questa questione viene discussa a fondo, diventa tragico motivo di scontro tra le due opposte fazioni cristiane, degli ebreo cristiani e degli etnico cristiani, e quindi Luca la tratta lì, la questione dei cibi, esatto, e non la tratta nel suo Vangelo. Sì. Altra cosa particolare, se vi ricordate, nel Vangelo di Marco, dal capitolo 6 al capitolo 8, quindi sono tre capitoli, si parla della missione di Gesù nei territori pagani. Vi ricordate la guarigione della figlia della sirofenicia, la guarigione del sordomuto, la seconda moltiplicazione dei pani? Ricordate, c'è una moltiplicazione per gli ebrei e una per i pagani, la guarigione del cieco di Bezzaida. E qualcuno ha detto: ma come mai Luca non ne parla? Perché Luca vuole presentare l'evangelizzazione ai pagani come opera di Paolo. Allora per Luca è Paolo, no? Che possiede il copyright dell'evangelizzazione ai pagani, e allora a lui dà questo compito, e quindi nel suo Vangelo non manda Gesù nelle regioni pagane. Il Gesù di Luca è un evangelizzatore delle pecore perdute della casa di Israele, punto, no? Mentre invece sarà Paolo che poi estende universalmente la missione ai pagani. Luca poi, per esempio, mentre Paolo dice sarete consegnati nelle sinagoghe e basta, Luca invece va oltre e dice che sarete consegnati nelle sinagoghe, ma anche nelle prigioni dei pagani. Ed è quanto avviene poi negli Atti, dove questo viene descritto con abbondanza. Ancora, c'è un procedimento retorico che è la cosiddetta syncrisis o confronto, che consiste nel modellare dei personaggi in modo che uno in qualche misura sia parallelo all'altro. Ad esempio, molti miracoli di Gesù, guarigioni, resurrezioni ed esorcismi sono ripresi da Pietro. Pietro, vedremo, farà una serie di guarigioni, resurrezioni ed esorcismi tali quali come faceva Gesù. No? Per esempio, Gesù guarisce anche solo con la sua ombra, bastava toccargli il mantello. Vedremo che anche Pietro guarisce anche solo con la sua ombra, basta stargli vicino. Bastava toccare Gesù per essere guariti. Pietro guarirà attraverso anche solo fazzoletti che lo hanno toccato, ecco. Oppure parallelismo tra Pietro e Paolo, no? Vedremo che tutti e due sono dei taumaturghi, ma vedremo che questa attività taumaturgica ha un crescendo a favore di Paolo, che è il vero protagonista. Poi vedremo in fondo degli Atti degli Apostoli, solo Paolo compie esorcismi, Pietro non compie nessun esorcismo. La morte di Stefano, se vedete, è sulla falsa riga della morte di Gesù. Gesù muore dicendo: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Stefano muore dicendo: Signore Gesù, accogli il mio spirito. Ecco. Così l'atteggiamento e le parole di Paolo nell'ultimo incontro con i fratelli di fede a Cesarea, poco prima dell'arresto a Gerusalemme, richiamano le parole e gli atteggiamenti di Gesù nel Getsemano. In altre parole, ci troviamo di fronte a un dittico lucano, cosiddetto, cioè a un'opera unica formata da due parti. Quindi bisogna leggere gli Atti partendo dal Vangelo e anche rileggere il Vangelo dal punto di vista dell'avanzamento della storia della Chiesa che è notificato negli Atti. Siamo fermati molto sulla prima parola, fermiamoci un pochettino a questo momento anche sulla seconda parola. O Teofilo, allora, innanzitutto è un richiamo al Vangelo, anche il Vangelo era stato dedicato a Teofilo. Chi è questo Teofilo? È un amico? È un personaggio illustre? è l'editore. Io scrivo libri, dovrei dire o Grimaldi, anche adesso Grimaldi non è più il padrone, ma insomma sono Isola di Milano, ecco. Ma e quindi insomma una captatio benevolenza, no? Ti invio anch'io quando scrivo un libro, tra l'altro vi preannuncio che sta per uscire il mio nuovo libro, che uscirà a fine ottobre, che sarà L'Evangelo della famiglia, matrimonio cristiano e situazioni di fragilità dopo l'amore e letizia di Papa Francesco. Ho cercato immodestamente di dare uno spessore biblico all'enciclica di Papa Francesco, che essendo un collage di interventi di vescovi non ne aveva, ma ho anche cercato soprattutto di evidenziare tutte le novità teologiche che questa lettera ha portato. Comunque anch'io quando ho scritto sto libro ho mandato una lettera all'editore in cui dico: cari Maurizio e cara Patrizia, sono due fratelli, ho scritto questo libro perché penso sia opportuno. Cioè, in fondo, chi scrive un libro fa un'introduzione in cui dice all'editore perché l'ha scritto e perché secondo lui merita di essere pubblicato. Ecco, potrebbe essere l'editore, qualcuno dice, però state attenti: Teofilo cosa vuol dire? Teofilo, amico di Dio, no? Potrebbe essere anche una figura simbolica, cioè che raffigura genericamente il credente, il cristiano. Quindi scrivo a te che ami Dio, scrivo a te cristiano, scrivo a te che vuoi seguire il Signore. Ecco. E che cosa? In questo primo racconto ho trattato tutto ciò che Gesù exato cominciò a fare ed insegnare. Ecco, è interessantissimo, tutta la vita di Gesù è sintetizzata nel fare e nell'insegnare, l'azione e la parola. Anche qui siamo molto vicini alla teologia di Francesco: prima facciamo e poi parliamo, l'evangelizzazione per contagio prima ancora che l'evangelizzazione per annuncio. Cioè Gesù ha fatto, Gesù ha lottato contro il male, Gesù ha lottato contro le ingiustizie, Gesù ha pagato di persona, Gesù ha dato la sua vita per gli altri e poi ha parlato. Anche la Chiesa, vedremo, dovrà fare così secondo gli Atti degli Apostoli, prima fare e poi parlare. Però incominciò, exato, ecco, questa idea di incominciare è un'idea molto importante, perché probabilmente il significato, non so come traducono le vostre Bibbie.
Dove incomincio?
Qui non c'è nelle vostre cose, ma il testo greco dice letteralmente incomincio a fare ed insegnare. E secondo me perdere questa parolina, exato, è veramente deleterio.
Perché dice fece.
Sì, ma voglio sottolineare invece l'incominciò. Perché? Per due cose. Primo, perché Gesù è il nuovo inizio. Ricordate il Vangelo di Giovanni, no? In principio era il Verbo. Cioè Gesù è l'inizio. La venuta di Gesù, la sua incarnazione, segnano un inizio della storia umana altrettanto importante quanto la creazione del mondo. Ricordate che il libro della Genesi inizia con Bereshit Edonai Baha, in principio Dio creò, l'in principio. Quindi c'è stata una prima creazione che ahimè è andata drammaticamente evolvendo dopo il peccato di Adamo. Abbiamo qui un nuovo in principio, e quindi ci sarebbe, secondo molti, in questo verbo un'allusione addirittura alla teologia che poi sarà fatta propria del prologo di Giovanni, di Gesù come nuova creatura, di Gesù, teologia questa volta anche paolina, nuovo Adamo, no? Che mette su una nuova creazione che fa un mondo minore, un nuovo. Quindi si può dire che per Luca la venuta di Gesù è l'inizio di un tempo nuovo, è l'inizio di un nuovo compimento. È vero che anche però la venuta di Gesù è l'inizio, no? Della missione degli apostoli, è l'inizio della Chiesa. Quindi gli Atti degli Apostoli sono in qualche modo il compimento, no? Il compimento di questo inizio creato da Gesù, di questa cieli nuovi e terra nuova, che egli è venuto a portare. Scopo degli atti. Gli atti sono una storia religiosa che vuole confermare la scelta cristiana soprattutto in alcuni punti. Primo, la continuità teologica e storica tra Israele, la Chiesa apostolica, la nuova Chiesa tra i pagani. Questo è un processo non facile e per vari motivi. Ci sarebbe tantissimo da dire. No? Voi sapete la difficoltà che gli ebrei hanno avuto nel vedere Gesù in continuità con l'alleanza antica.
Certo.
Tant'è vero che la maggioranza degli ebrei non è stata d'accordo su questo punto. Solo una minoranza ha accettato Gesù come il Messia che compiva le promesse, perché non era il Messia atteso, nel senso che si attendeva un Messia potente, glorioso, che avrebbe restaurato il regno di Israele, e viene presentato invece un Messia mite, umile, che muore crocifisso, maledetto, espulso fuori di Gerusalemme. Ecco che quindi c'era difficoltà da parte dell'ebraismo nel vedere una continuità tra il Cristo storico e l'antica alleanza, tra la nuova e l'antica alleanza. Questa è la prima grande difficoltà. Ma la difficoltà probabilmente ancora più grossa fu quella da parte del gruppo degli ebrei, che furono i primi credenti ad accettare Gesù, a vedere una salvezza trasferita ai pagani. Questo probabilmente fu un secondo shock, molto grosso. Primo shock era: non abbiamo un Messia potente, glorioso, che restaura il regno davidico qui su questa terra, abbiamo un fallito che muore, che dice che il suo regno non è di questo mondo, no? E che muore crocifisso dall'occupante romano. Secondo shock: Israele si considerava il popolo eletto, si considerava il popolo depositario della salvezza. È Israele che deve essere il popolo di Dio. Invece la linea, vedremo, Barnabito Paolina ci dirà che il popolo di Dio è tutto il mondo, che il regno va esteso a tutti i pagani, che le opere della legge non servono più, che non occorre più circoncidersi. E questo per gli ebrei, che pur avevano aderito a Cristo, vedremo, sarà un dramma enorme, sarà una problematica dilaniante. Si creeranno tensioni, si creeranno liti, vedremo, si creeranno contrapposizioni, ci saranno minacce di scisma, perché è sicuramente un passo successivo. Gesù aveva detto chiaramente di essere venuto per le pecore perdute della casa di Israele. Però andando via dice: adesso potete cominciare ad annunciare al mondo. Questo secondo mandato fu un mandato che non venne colto subito bene, perché al limite gli ebrei dicevano: questo vuol dire che i pagani devono farsi ebrei per convertirsi. Quindi facciano i proseliti per 4 generazioni, dopodiché alla quinta li ammetteremo, alla quinta, circoncidendovi. Invece viene fuori, soprattutto nell'ala paolina, il discorso: ma non conta più nulla, ormai siamo tutti salvati in Cristo, non c'è più un popolo eletto etnicamente definito, ma il popolo eletto sono tutti quelli che aderiscono a Cristo, è Cristo ormai la salvezza. Tant'è vero che vedremo questa grossa differenza tra la predicazione di Gesù e la predicazione di Paolo. Gesù predicava il regno di Dio, Paolo predicava Gesù Cristo. Non è una cosa da poco, Cioè Gesù diceva: è venuto a voi il regno di Dio, vi annuncio il Padre. Paolo dirà: vi annuncio Gesù Cristo, morto e risorto, nel quale tutti noi abbiamo la salvezza. Quindi mentre il primo discorso era un discorso all'interno, se volete, dell'ebraismo, pur nel compimento della grande promessa fatta ad Abramo, il discorso paolino è un discorso che centra sulla figura di Cristo la salvezza di tutte le genti. Quindi gli atti cercano innanzitutto di dimostrare questa continuità teologica tra l'Antico Testamento quindi Israele, la Chiesa apostolica, che però è ancora una Chiesa etnica, e la Chiesa invece tra i pagani. Secondo, questa unità del disegno salvifico promesso nell'Antico Testamento, attuato in Gesù Cristo, prolungato nella Chiesa, per mezzo dello Spirito Santo, della testimonianza e della predicazione degli Apostoli. Allora, questa la rivelazione è opera dello Spirito Santo, che si serve però della testimonianza della resurrezione che portano gli apostoli e della loro predicazione. Ecco, quindi vedete, questi sono i due grandi scopi degli Atti degli Apostoli: la continuità teologica tra Israele, la prima Chiesa, la Chiesa delle genti, e secondo, l'unità di questo disegno salvifico tra l'Antico Testamento che si attua in Cristo e il prolungamento di questo piano di Dio nella Chiesa operato dallo Spirito attraverso la predicazione e la testimonianza degli Atti degli Apostoli. Se volete, preoccupazioni minori sono la preoccupazione universalistica, o se volete conseguenze di quello che abbiamo detto: gli Atti hanno questa smania missionaria, no? Quest'ansia di arrivare alle periferie, sì, per dirla con Papa Francesco, che ho già fatto santo, un lapsus, spero che si realizzi. Seconda tensione minore: c'è sicuramente un'apologia pro Paolo contro i giudei, cioè i giudei vedevano Paolo come il diavolo, prima di tutto perché era stato un traditore della causa, mentre prima era un acceso difensore della linea più tradizionale ebraica, fariseo, discepolo del grande Gamaliele, persecutore dei cristiani, no? Un fanatico, un talebano di allora, poi improvvisamente diventa il più grande degli apostoli, ma soprattutto quello che dice ad Israele: caro Israele, ormai la salvezza è al mondo, tu sei all'interno di un piano ben più ampio. E questo bruciava tantissimo gli ebrei. Quindi questa è sicuramente la preoccupazione apologetica di difendere Paolo. La terza preoccupazione è l'apologetica verso i Romani, cioè quando Luca scrive sono già cominciate le grandi persecuzioni. I cristiani sono accusati, lo sapete, di ateismo. Perché? Perché non adorano l'imperatore che è Dio, quindi sono considerati atei. E poi ci sono dei corollari che si nutrono di carne umana, che mangiano i bambini, un po' come i comunisti, no? Sì, che mangiavano i bambini. Ma qui c'è un riferimento, lo sapete, all'Eucaristia. Avevano sentito che mangiavano il corpo, sangue, di Cristo, la sangue, sì, di Cristo. Che cosa fanno sti qua? E che erano quindi, ma soprattutto poiché rifiutavano l'onore divino all'imperatore, erano considerati degli eversivi, dei rivoluzionari, degli anti. Allora, in un momento così, il buon Luca, che vedremo, lo sappiamo, l'abbiamo già visto nei Vangeli, è irenico, è un pacioccone, evita sempre tutti i contrasti, no? È molto in linea del volemos e ben, no? Anche verso i Romani dice: ma no, cari Romani, noi siamo bravi, noi non facciamo del male a nessuno, siamo obbedienti alle leggi. Cioè vuole dissipare i sospetti dell'autorità dell'impero contro il movimento cristiano. Quindi c'è questa apologetica del movimento cristiano verso i Romani. E questo è un atteggiamento, questo irenismo di Luca è abbastanza caratteristico, no? Perché anche per esempio nei racconti della Passione in genere omette tutte le figuracce maggiori che fanno i discepoli nella sequela del Signore, omette i particolari più crudi, cioè è sempre uno che cerca di addolcire un pochettino tutto. E questo lo fa anche nella storia della Chiesa nei riguardi dell'Impero Romano. Vedremo Luca e l'Apocalisse, gli Atti degli Apostoli e l'Apocalisse nel loro confronto con la politica sono totalmente diversi. Per Luca si può andare avanti bene così, i Romani fanno il loro lavoro, noi facciamo il nostro, eccetera. L'Apocalisse invece vede in Roma la grande bestia che deve essere eliminata, vede il Satana, vede l'oppositore a Dio, vede l'ideologia imperiale come davvero l'anticristo contro cui la Chiesa deve combattere. Sono due modi assolutamente diversi. Ho ancora qualche minuto o ci fermiamo qui? Allora vorrei ancora dire una cosa sul genere letterario degli Atti degli Apostoli. Gli Atti degli Apostoli costituiscono un'opera unica per genere nel Nuovo Testamento. L'unica altra opera unica per genere è proprio l'Apocalisse. I Vangeli infatti sono quattro, per esempio, no? Le lettere sono 21. Ecco, qual è il genere? È il genere storiografico. Gli Atti sono la storia della prima Chiesa. E qui allora si pongono alcuni problemi. Primo problema: l'individuazione delle fonti. Come ha fatto Luca ad essere uno storico preciso della prima Chiesa? Allora, sicuramente l'attenzione si è riversata su queste sezioni noi, cioè queste sezioni in cui lui dica noi abbiamo fatto, noi siamo andati, lui dice che c'era, quindi probabilmente è stato un testimone oculare, no? Altri pensano che Luca abbia avuto davanti una specie di diario di viaggio, soprattutto di Paolo, e che ne abbia saccheggiato le pagine per scrivere il suo testo. Altri individuano dei documenti locali. Qualcuno parla di fonte giudeo-cristiana di Gerusalemme, di fonte ellenistica antiochena, di fonte cesariense, cioè di Cesarea, di fonte efesina. Cioè probabilmente queste comunità avevano raccolto per iscritto degli eventi capitati tra loro e li conservano, e Luca li va a vedere per elaborare il suo progetto. Però sicuramente Luca è il primo storico cristiano. Tant'è vero che noi vediamo che ha un particolare interesse per tutti i dati cronologici. E di molte vicende e figure storiche di cui Luca parla, noi abbiamo notizie anche da altri storici del tempo, come Giuseppe Flavio, Tacito, Svetonio. Faccio degli esempi. Questi storici parlano della carestia avvenuta al tempo dell'imperatore Claudio, e Luca in 11:28 dice che questa carestia avvenne sotto l'imperatore Claudio, tra il 46 e il 48. Questi storici ci parlano della morte di Erode Agrippa nel 44, di cui Luca parla al capitolo 12. Questi storici ci parlano dell'espulsione dei giudei da Roma che coinvolge Aquila e Priscilla, quindi tra il 49 e il 50, e Luca ce ne parla al capitolo 18. Gli storici romani parlano del procuratore Felice che sta in carica tra il 52 e il 53, e Luca ci parlerà del procuratore Felice. Gli storici ci parlano della successione nella carica di procuratore da Festo a Felice, datata tra il 59 e il 60, e Luca al capitolo 24 dice: trascorsi 2 anni, Felice ebbe come successore Porcio Festo. Ecco. E per quanto riguarda le possibilità di ricostruire la vita di Paolo, gli Atti forniscono anche indicazioni di alcuni periodi. Per esempio ci dicono che rimase 1 anno ad Antiochia, 1 anno e mezzo a Corinto, 2 o 3 anni ad Efeso, 2 anni a Cesarea, 2 anni a Roma, eccetera, eccetera. Cioè Luca ci dà dei dati storici che vengono poi confermati anche o dalle lettere paoline o addirittura da storici esterni al mondo cristiano. Però sicuramente Luca privilegia, come tutti gli storici d'allora, il linguaggio teologico. Cioè fare storia per gli antichi non era fare cronaca come per noi, ma era vedere l'intervento di Dio al di sotto dei fatti. E quindi Luca, vediamo, ogni tanto fa delle modifiche perché ha un piano teologico, ha un piano rivelativo. La cosa su cui ci soffermeremo di più è, per esempio, la ricostruzione del Concilio di Gerusalemme, no? Che che sicuramente Luca, che vi dicevo, è irenico, vuole dare una visione, come dire, da mulino bianco della comunità primitiva, no? Tratta in maniera diversa dalla ricostruzione che ne fa Paolo nelle lettere. Paolo nelle lettere parla di uno scontro frontale con Pietro, invece lì si danno la mano, vanno tutti a tarallucce vino, sono d'accordo su tutto e buonanotte. Ecco, altre cose, per esempio, Luca a un certo momento cita due rivoluzionari, Teuda e Giulio Galileo, nel discorso di Gamaliele al capitolo 5, no? Ma Teuda è un rivoluzionario che opera nel 44-46. Gamaliele parla 10 anni prima, come fa a parlare di un evento che arriva 10 anni prima? Così Giuda Galileo, che viene collocato al tempo del censimento, no? Ma al tempo del censimento sarebbe il tempo della nascita di Gesù, 7 a.C. Come è possibile allora che i suoi seguaci promuovano la guerra contro i romani che si conclude con la distruzione del Tempio di Gerusalemme nel 70? Allora, Gamaliele quando parla, parla genericamente anche del futuro o del passato, riprendendo degli esempi per uno scopo teologico, per dirci che Gesù potrebbe essere il Messia vero, a differenza degli altri Cristi sedicenti, degli altri Messia sedicenti che sono stati tanti nella storia di Israele e che sono tuttora tanti, proprio per dare una prospettiva cristologica poi al discorso degli altri. Quindi Luca è uno storiografo nel suo tempo, anche se quelli che hanno codificato come si scrivevano le storie nell'antichità, danno il patentino di storico alla fine a Luca. Per esempio, no? Luciano di Samosata, nel suo libro Come si scrive la storia, composto tra il 166 e il 168, no? E Dionigi di Alicarnasso, nella sua lettera a Pompeo, scritta tra il 30 e il 70 a.C., dicono che per essere storici bisogna avere 10 caratteristiche, che sono la scelta di un argomento elevato, l'utilità dell'argomento per il destinatario, l'indipendenza di spirito e l'imparzialità, cioè la parresia, la buona costruzione del racconto, soprattutto all'inizio e alla fine, la raccolta adeguata del materiale preparatorio, la selezione e varietà nel trattamento delle informazioni, la corretta disposizione e organizzazione del racconto, la vivacità nella narrazione, la moderazione nei dettagli topografici, la composizione di discorsi adeguati all'attore e alla situazione. Allora, Luca rispetta 8 di queste 10 regole. La prima e la terza, no, la prima scelta di un argomento elevato, lui racconta la storia della Chiesa, ma non particolari virtù, eccetera, eccetera, e la terza, l'indipendenza di spirito, non è indipendente, è un credente, è un seguace, parla dal punto di vista dei cristiani, ma per tutto il resto lui cerca davvero di fare qualche cosa di utile, lo dice chiaramente, di avere uno scopo edificante, no? E propone quindi ai lettori esempi sia positivi che negativi. Che Luca cerchi di costruire bene il suo racconto, regola 4, e dargli un ordine, regola 7, lo vediamo già in Luca 1.3, dove l'autore dice di scrivere un resoconto ordinato. La cura della documentazione ce ne parla nel prologo del suo Vangelo. Le regole 6 e 8, selezione, varietà, vivacità, no? Sono rispettate da Luca, che vedremo costruisce bene i suoi personaggi in maniera molto colorita e talvolta anche colorata. Quindi in fondo Luca può essere definito davvero uno storico. Si discosta però dagli storici greci o romani, perché costoro parlavano soprattutto di storie militari o politiche, invece questa è la prima volta in una storia di poveracci, che raccontano non le imprese di un imperatore, di un generale, ma raccontano le imprese di un falegname morto crocifisso, il cui messaggio si sta diffondendo fino all'estremità della terra. Gli storici classici vogliono mostrare sempre la verosomiglianza degli avvenimenti, mentre gli storici giudei, tra cui Luca, mirano ad esporre la verità di Dio che governa il mondo. Cioè la storia per Luca non è storia neutra, è sempre storia della salvezza. Mi fermerei qui, diremo altre cose ancora di prologo la prossima volta e poi ci butteremo decisamente nella lettura dei versetti successivi.
Bene. Grazie. Sì. Non hai bevuto per nulla.